possiamo riprendere l'udienza.
Buongiorno Presidente, sono l'avvocato Zuin in sostituzione dell'avvocato Hoffman per la posizione di Natlat Hakim. Io deposito nota spese e conclusioni alle quali mi richiamo integralmente ed ho per lette. Le presenti conclusioni sostituiscono quelle già presentate dall'avvocato Bigliazzi per conto dell'avvocato Sandra, sempre per questa posizione. Quindi deposito le conclusioni scritte e mi richiamo al contenuto di queste e la nota spesa.
Perché le rideposita, avvocato?
Diciamo che queste sono le conclusioni che vanno a sostituire e integrare. Comunque io a queste mi richiamo e queste sono, diciamo, quelle che rassegno e quindi le rideposito. Almeno così ho avuto istruzioni.
Quindi,
quindi le
altre sono... Quindi lei conclude per l'avvocato...
Per l'avvocato Hoffman sulla posizione Natlat Hakim.
Bene.
Qualcuno che rettifica, qualcuno che aveva già concluso, Presidente,
scusi, sono arrivato... No, le sostituisce.
Ma quando aveva concluso?
No.
Prego.
Scusa. Ma oggi stesso, allora l'avvocato è il sostituto dell'avvocato Sassa, e lui ha concluso per l'avvocato Sassa. A sua volta l'avvocato Sassa era sostituto processuale di Hoffman, e Bigliazzi per Sandra aveva depositato le conclusioni per Hoffman. Ma stai tardi, però.
No.
C'è opposizione, Presidente.
Le conclusioni erano già state rassegnate.
Vabbè, il Tribunale si riserva di decidere in merito.
Io le deposito.
Vabbè, poi vediamo. Prego, avvocato.
Sono l'avvocato Galasso, sostituzione dell'avvocato Licia D'Amico, concludo per la parte civile Simone Aveni nei confronti degli imputati Perugini, Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Maida, Braini, Barucco, Arecco, Parisi, Turco, Ubaldi, Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Foniciello, Avoledo, Pintus, Romeo Mura, nonché nei confronti dei responsabili civili citati in questo procedimento. Io credo che la vicenda di Simone Bemi, già illustrata dalla collega e anche dal pubblico ministero nel corso della sua requisitoria, non meriti ulteriori osservazioni in punto di fatto. Se non ricordare semplicemente che Simone Bemi non viene dalla caserma Diaz, è stato preso per la strada. È portato nella caserma di Bolzaneto senza una legittima ragione. Ma io desidero soffermarmi sul significato, il senso, l'esito che deve avere l'azione civile per quanto riguarda in particolare Simone Bemi nel processo penale, in questo contesto, dove l'azione civile assume, Presidente, giudici, intendo sottolinearlo, il valore morale e giuridico della tutela di diritti assoluti della persona. I danni materiali di cui qui io chiedo, altri hanno chiesto il risarcimento, vorrei dire, sono un aspetto secondario, marginale, rispetto ai danni morali, che sono difficilmente misurabili, quantificabili. Ecco perché tutte le parti civili hanno rinviato per la quantificazione al giudice civile, ma sono concreti e ingenti. E questo giustifica perché, pur in una varietà e anche in una moderazione nella richiesta della provvisionale, tuttavia io credo che la provvisionale non possa essere minima né puramente simbolica, proprio perché i danni, soprattutto, insisto, i danni morali sono difficilmente misurabili, ma sono comunque concreti e ingenti, e raggiungono senza ombra di dubbio una soglia come quella che ho richiesto, richiediamo insieme alla collega avvocato d'amico per Simone Bemi, cioè 40.000 euro di provvisionale. Ma voglio ricordare che questa azione civile esercitata nel procedimento penale pone al giudice, al tribunale penale, la necessità di accertare l'esistenza della responsabilità civile una volta che è accertata la responsabilità penale per le medesime condotte che risultano provate. E se sul piano penale le condotte accertate non possono sfuggire ad una qualificazione giuridica che già la collega e altri colleghi prima hanno considerato limitativa per responsabilità, che aggiungo politicamente e socialmente grave del legislatore italiano, non possono andare oltre la qualificazione giuridica pur appropriata che è stata sostenuta dalla pubblica accusa. Le medesime condotte rispetto alla responsabilità civile vanno considerate e possono essere valutate per quello che sono. E ciò di cui parliamo è ciò che ha subito Simone Aveni, è la tortura, se per tortura intendiamo, in un testo recente, testo che è il Trattato di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, trattato approvato e ratificato dal governo italiano, dove all'articolo 7 per tortura si intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo. Questa è la condotta che ha subito Simone Aveni. Questa condotta va valutata come un atto illecito produttivo di danni non patrimoniali. Intorno ai danni non patrimoniali, io credo che in questa sede sia il caso di segnalare che da ultimo, proprio tra febbraio e marzo, anzi tra gennaio e febbraio per la precisione, la Corte di Cassazione è intervenuta sull'articolo 2059, l'articolo che rileva in questo processo, riordinando materiale giurisprudenziale e dottrinale che si era accumulato negli ultimi anni, in qualche modo stratificato. Una prima sentenza delle sezioni unite della Cassazione nota che è stata pronunziata con riferimento ad una vicenda riguardante i cosiddetti danni lungolatenti, e dove è stato condannato in sede confermata la condanna in sede civile del Ministero della Sanità. In questa sentenza delle sezioni unite si fa riferimento ad un orientamento consolidato secondo cui l'articolo 2059 comprenderebbe un sottosistema di danni non patrimoniali, che vanno dal danno biologico al danno esistenziale al danno morale soggettivo. Questo riordinamento, che avrà un'ulteriore tappa perché la terza sezione della Corte di Cassazione a febbraio, dopo la sentenza di gennaio delle sezioni unite, ha rinviato nuovamente una decisione per un'ulteriore precisazione su alcuni punti alle sezioni unite della Cassazione in materia. Tuttavia c'è un orientamento ormai consolidato che io desidero sottoporre al Tribunale e che riguarda la unificazione del danno non patrimoniale. Ogni qualvolta vengono violati interessi o valori costituzionalmente garantiti. Questa è la cornice di riferimento. Che mai come in questo processo e in questa vicenda risalta in tutta la sua evidenza e la sua importanza. Questo riordinamento della responsabilità civile con riferimento ai danni non patrimoniali è verificabile positivamente in questo processo, perché in questo processo non solo Simone Aveni ma quasi tutti coloro che hanno subito percosse, minacce, ingiurie, una tortura che in sede civilistica come tale si può definire, bene, costoro hanno subito un danno biologico, se per danno biologico, come in un testo normativo recente, si intende il danno arrecato alla salute quale stato di benessere psicofisico, danno esistenziale, se per danno esistenziale si intende la sofferenza, o meglio il patimento rispetto ad un modo di vivere e nella specie ad un'occasione in cui si esercitava una libertà costituzionalmente garantita. Simone Aveni era andato lì per partecipare lietamente, pacificamente, ad una manifestazione che aveva alcuni obiettivi da lui condivisi. È un danno esistenziale. Ed è un danno naturalmente morale soggettivo che dipende dalla, direttamente e immediatamente dalla violazione del diritto alla salute, del diritto all'onore, del diritto all'incolumità fisica e delle libertà costituzionalmente garantite. In una parola, e ci ritornerò di qui a un momento in conclusione, un'offesa grave, una violazione grave della dignità umana. Questo è ciò che ha patito Simone Aveni e le altre vittime di Bolzaneto e della scuola Diaz. E dunque c'è una evidente unificazione, coincidenza del danno biologico, del danno esistenziale, del danno morale soggettivo. Voi giudici dovete valutare la responsabilità civile da cui deriva l'ingiustizia di questo danno non patrimoniale senza la necessità di dovervi addentrare dentro una ormai superata distinzione tra poste di danno. Perché in questo caso c'è una coincidenza evidente e la Corte di Cassazione a sezioni unite ha detto che questo orientamento unificatore, per cui l'articolo 2059 non è più un'eccezione, ma è un sottosistema di responsabilità che rientra nel più ampio concetto di responsabilità civile previsto dall'articolo 2043, rende una via agevolmente percorribile. Due altre considerazioni per concludere che mi pare siano pertinenti. Alcuni degli imputati nei confronti dei quali io concludo per conto di Simone Aveni sono, come dire, i capi, i comandanti dell'operazione condotta a Bolzaneto. Perciò sono imputati secondo la formulazione del pubblico ministero. E vorrei da questo punto di vista ricordare che sempre questo trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, che esprime dei principi generali del nostro ordinamento e non soltanto per via della firma e della ratifica, all'articolo 28, se non ricordo male, fa riferimento proprio alla responsabilità dei capi militari ed altri superiori gerarchici, e stabilisce che un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte. Ricordo che tra i crimini di competenza della Corte c'è anche la tortura, commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze. Nei seguenti casi, questo capo militare sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini. E B, questo capo militare o persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini di inchiesta o di azioni giudiziarie. Sembrano norme assolutamente appropriate alla vicenda di cui ci occupiamo. E ripeto, stiamo parlando di principi generali dell'ordinamento costituzionale, non solo di principi generali del diritto internazionale, che pure non è poca cosa. E il nostro governo, il nostro Stato, ha ratificato questo trattato istitutivo, a differenza di altri che prudentemente si sono ben guardati da farlo. Mi riferisco agli Stati Uniti, alla Cina, a Israele. C'è dunque un principio generale di responsabilità che il pubblico ministero ha ampiamente illustrato e che ha come supporto, come principio generale di riferimento, quello che è non a caso contenuto nel trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, che fa riferimento a condotte come quelle che ho ricordato e che, ripeto, sul versante civilistico è assolutamente possibile in questa sede qualificare tortura, pur se non c'è un reato corrispondente, ai noi, nell'ordinamento, nel sistema penale italiano. Un'altra considerazione desidero fare con riferimento alla responsabilità dei ministeri qui citati. Non nascondo, Presidente e giudici, senso di stupore e di amarezza dinanzi al fatto che in questo processo i ministeri di riferimento non si sono costituiti come parti civili. ho avuto soggetti pubblici, ministeri, utilmente presenti come parti civili, accanto alle parti civili cosiddette private, in molti processi, processi di mafia, ma anche nel processo per la strage di Ustica, dove erano imputati di alto tradimento ufficiali di vertice dell'aeronautica militare, dove comunque il Ministero della Difesa si è costituito parte civile. Sono stati citati come responsabili civili i ministeri di riferimento dei soggetti imputati. Non potranno, ritengo, naturalmente io non anticipo, non posso anticipare, né meglio prevedere le conclusioni del responsabile civile, ma come è accaduto per il processo di Ustica, qui non essendo costituiti parte civile questi ministeri, non possono invocare la cosiddetta rottura del nesso organico che è stata la difesa sostenuta nel processo di Ustica. Rottura del nesso organico sono atti compiuti al di fuori del controllo, dello schema di riferimento, ma questo significa che si è costituiti parte civile nei confronti di coloro che hanno violato questo obbligo di fedeltà. Qui non c'è una costituzione di parte civile, non vedo come si possa sostenere la rottura di un nesso organico, ma ripeto, non posso immaginare cosa concluderà la difesa erariale per ciò che posso viceversa sostenere e ricordare è che c'è una responsabilità di queste amministrazioni. C'è nella storia del diritto civile, del sistema civile, il sistema della responsabilità, nota, la colpa in vigilando, ma anche la colpa in eligendo, che certo deve essere poi concretamente verificata. Ma voglio ancora ricordare un altro atto internazionale che ha impegnato il governo italiano, poco noto. La collega ha ricordato la convenzione sulla tortura che è diventata legge nel nostro ordinamento. Io voglio ricordare una raccomandazione del Consiglio d'Europa e precisamente della Commissione dei Ministri che il 10 settembre del 1997, si trattava del 600° incontro dei viceministri, ha adottato una raccomandazione, la numero 9712, che riguarda il personale impegnato nell'implementazione di sanzioni e misure. E si impone, si raccomanda ai governi, ai ministeri, lì rappresentati autorevolmente, un'esplicita politica riguardante il personale responsabile dell'implementazione delle sanzioni e misure, che dovrebbe essere descritta in un documento formale e che dovrebbe riguardare tutti gli aspetti di reclutamento, selezione, formazione, status, gestione delle responsabilità, condizioni di lavoro, nella quale dovrebbe sottolinearsi la natura etica delle responsabilità collettive ed individuali e si dovrebbe dare particolarmente riferimento all'adesione nazionale agli strumenti di tutela dei diritti umani. Dunque, il Consiglio d'Europa, in sede di Commissione dei Ministri, ha raccomandato e imposto ai governi l'adozione di misure, che sono misure chiaramente di prevenzione e di controllo, nei confronti in particolare, ripeto, del personale impegnato nell'implementazione di sanzioni e misure. C'è dunque la violazione di un dovere di selezione, di formazione, di vigilanza e di controllo, che in un caso del genere a me pare assolutamente palese. La sentenza delle sezioni unite, che ha delle sezioni unite civili, che ho ricordato un momento fa, questa della numero 581 dell'11 gennaio 2008, che ha condannato il Ministero della Sanità esprime un principio in un passaggio che in conclusione desidero leggere. L'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere. Qui concernente, dice la Corte di Cassazione, proprio perché afferma un principio, dice qui concernente la tutela della salute pubblica, nel nostro caso concernente l'ordine pubblico e la tutela dell'incolumità pubblica, lo espone a responsabilità extracontrattuale quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale e accessorio a quel potere, siano derivate violazione dei diritti soggettivi dei terzi. Questo è un principio affermato di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili e che, come dire, ha come riferimento remoto una raccomandazione del Consiglio d'Europa che sottolinea l'importanza che proprio il personale, diciamo, impegnato nell'implementazione di sanzioni e misure detentive sia formato e controllato, posto che ha a che fare con la materia delicatissima dei diritti umani, dei diritti fondamentali. Quali questi diritti o questi valori o questi interessi costituzionalmente protetti secondo la lettura attuale dell'articolo 2059 del Codice Civile che qui rileva, a cui noi facciamo riferimento nella costituzione di parte civile, nella richiesta di condanna al risarcimento dei danni. Diritto alla salute, il diritto all'incolumità fisica, il diritto all'onore, le varie libertà, ma soprattutto l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che parla della dignità umana come inviolabile e come radice di tutti i diritti fondamentali. Ormai non è più un numero chiuso come si sosteneva originariamente, il novero dei diritti fondamentali, delle libertà fondamentali, che ha una radice comune, la dignità umana, e la violazione della dignità umana si può tradurre in una molteplicità di danni non qualificabili tipicamente come avviene per il reato. Ma l'articolo 13 della nostra Carta Costituzionale, dopo aver affermato che la libertà personale è inviolabile, per 3 giorni Simone Aveni e gli altri sono stati privati della libertà personale in maniera assolutamente illegittima e hanno subito per questa ragione danni ingiusti, questa libertà personale inviolabile viene, come dire, poi rafforzata nel penultimo comma del medesimo articolo 13, dove si dice che è punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Se dunque, e concludo, la Corte di Cassazione ha insegnato a giuristi e giudici che il danno non patrimoniale previsto all'articolo 2059 comprende una gamma di danni conseguenti alla violazione di interessi e valori, così si esprime la Corte di Cassazione, costituzionalmente protetti. Qui credo che siamo all'apice degli interessi e dei valori costituzionalmente protetti. E di ciò sono responsabili sia coloro che hanno fisicamente, materialmente, come nel caso di Simone Aveni, impedito lo sviluppo della libertà personale, sia e che hanno inoltre inflitto sofferenze fisiche e morali, coloro che avevano dovere di controllo e dunque avevano l'obbligo di impedire ciò che accadesse, e come responsabile sul piano civile un ministero per la colpa ineligendo e invigilando, comunque per l'omissione di quel rapporto di formazione controllo che in un settore così delicato si avverte con particolare evidenza. Io credo che dunque, senza volere con questo parlare, perché non credo che la retorica serva, ma senza voler parlare di processi simbolici o che altro, qui semplicemente espongo con convinzione che la rappresentanza e la difesa di un giovane come Simone Aleni e delle altre vittime in questo processo, cioè la tutela dell'interesse morale di una delle vittime, si risolve nella tutela della dignità di ogni uomo e di ogni donna. Concludo come preannunciato, deposito la nota di conclusione unitamente alla nota delle spese. Grazie Presidente.
Grazie. Chi deve prendere la parola adesso?
Buongiorno, sono l'avvocato Lorenzo Trucco, rappresento le posizioni Bodmer Fabien e Luti Nathan. Sono il tribunale, veramente pochissime note flash perché credo veramente, ormai sia indiscutibile, che gli enormi riscontri di questo procedimento e i bravissimi colleghi che mi hanno preceduto rendano assolutamente superflui ulteriori annotazioni che non sarei in grado di rifare con la loro valentia. Penso che la cosa che mi viene da pensare quasi paradossalmente di fronte all'enormità di quello che è successo e la limitatezza delle parole nella descrizione, forse quasi sarebbe un atteggiamento quasi di silenzio di fronte all'enormità di quello che è successo. Certo non è questa la sede, quindi non è riproducibile, ma è un sentimento che mi è uscito proprio sentendo quelli che mi hanno preceduto. Due flash sulla posizione di queste persone, perché proprio di persone si tratta e proprio sono i dati concreti che ce le riportano nella vivezza del processo. Bodmer e Luti sono due ragazzi svizzeri, sono fidanzati tra di loro, provengono dalla Diaz e i punti salienti delle loro posizioni in fatto, ripeto solo questi punti salienti, fanno parte da un lato di quel gruppo di 6 persone che vengono condotti in una prima fase in un posto di polizia che probabilmente è la questura, e su questo ci sono riscontri molto precisi, Jäger, Heinrich Meyer, Olson e Di Genti. E si intrecciano alla posizione proprio di questi due ragazzi che a mio avviso questo determina ulteriormente un aumento di sofferenza, no? Se vogliamo sul punto, perché la Bodmer, che è nella posizione di attesa che ben sappiamo contro il muro esterno, vede arrivare Luti, lo vede scendere, gli viene fatto fare il saluto romano, questa cosa assolutamente odiosa, e poi viene messo Luti contro l'albero con le gambe divaricate in un'ulteriore posizione assolutamente vessatoria. E in tutto questo c'è il dato che è sicuramente ricorrente, perché è un imbuto che prende tutti e stritola tutti, questo dato della derisione, che è un dato forte nell'umiliazione della vittima. Dato della derisione è cui uno degli elementi più significativi e più agghiaccianti è la frase detta dalla Di Genti, sentita dalla Bodmer, sul fatto, veniva riportato dalla gente, sul fatto quanto fosse bello il rumore delle teste degli arrestati schiantati contro i muri. C'è quindi tutto questo quadro di sofferenze e di vessazioni in cui io ritengo di evidenziare, ma ripeto a livello di flash, due punti. Uno è la questione del cosiddetto appello, l'appello che veniva fatto in maniera così violenta all'interno delle celle, e su cui Luti su questo ci dà una descrizione molto precisa. In parte entravamo di colpo in cella, dovevamo dare le nostre generalità, anche nel mezzo della notte dovevamo appunto dire i nostri nomi e la nostra nazionalità, ed è un elemento assolutamente ricorrente in situazioni di vessazione e di privazione di totale della libertà nei confronti delle vittime, perché è un elemento di umiliazione e di spavento particolarmente odioso. E l'altro elemento che credo che sia giusto ricordare, in mezzo ai tanti che sono già stati ricordati, il fatto di aver udito questi versi del cane, versi dell'animale, che venivano fatti prima, dopo, entrando anche nelle celle. La Bodmer ricorda che vengono fatti anche da persone che entravano nella cella. Ed è un ulteriore elemento proprio sull'abbassamento dell'umiliazione, che è uno degli scopi più importanti in situazioni di questo genere. Tralascio ovviamente tutta la questione del bagno, degli insulti, dei colpi. Mi piace però ricordare che pur in questa situazione la persona, parlo della Bodmer, di fronte alla firma sui famosi verbali, rifiuta di firmare, riesce ad ancora avere il coraggio di opporsi per quanto può nella sua sfera di libertà ad un atto che è assolutamente un atto illegittimo, perché non corrispondeva al vero. Viene poi sottoposta a quelle ulteriori vessazioni nell'infermeria, che ben sappiamo, con le flessioni, con la porta aperta, e con un particolare che mi sembra significativo e degno di un commento. Le viene fatto togliere il reggiseno, che poi non viene più restituito, perché era un reggiseno a balconetto con dei ferretti, che quindi questo avrebbe potuto costituire chissà che cosa, non so. La posizione di Luti si intreccia, abbiamo già detto, quella parte del saluto romano e della posizione dell'albero con la spogliazione dell'albero. L'altro elemento ricorrente è la spogliazione di Luti con il taglio dei bracciali, con la tenaglia, e il fatto che mi si è preso poi per i capelli, oltre le percosse e gli insulti. E mi pare che ci sia un elemento significativo, un elemento sulla durata, perché la posizione vessatoria contro il muro, su cui si sono dilungati moltissimo, viene proprio indicata in maniera direi precisa da Luti, perché fa riferimento al fatto che uno degli arrestati possedesse un orologio, e quindi sì, è possibile indicare, e indica in quantomeno 2 ore. Sulla questione poi della mancanza di cibo e della mancanza di coperte, che possono sembrare degli elementi secondari rispetto a tutto quello che è successo, ma io credo invece che abbiano proprio un valore di riaffermazione di questa totale umiliazione e vessazione che è intervenuta, come il fatto drammatico di aver assistito alla scena che coinvolge Haldimand, il ragazzo che viene che sta male, e per cui le altre persone prendono poi il coraggio per cercare di intervenire a chiamare un medico, ma poi in realtà la cosa prende un'altra piega, come sappiamo. Io credo che questi sono gli episodi assolutamente salienti, e non, ripeto, mantengo quello che ho detto, sarà un flash il mio intervento. Credo che sia importante ricordare come conseguenza, e mi pare che sia anche una descrizione efficace delle patimenti che hanno subito questi due ragazzi successivamente, e sia Bodmer che Luti, l'espressione che usa. La Bodmer dice: non riuscivo a concentrarmi sulla realtà, non riuscivo a stare con la gente, non mangiavo più, e ho avuto per circa un anno dei grossi problemi nell'alimentazione e sono dimagrita tantissimo. E ancor di più Luti, con un'espressione che mi sembra quanto mai significativa e pertinente: ho avuto lungo degli incubi, ora più raramente, stavo con Fabienne, eravamo fidanzati, e ci sono stati 2 o 3 mesi in cui ci sottraevamo alla realtà. Abbiamo passato tantissimo tempo guardando dei film per fuggire dalla realtà. e non l'abbiamo fatto altro, poi descrivo questa situazione quando vede arrivare, in parte ce l'ho ancora adesso, persone nella stanza, in una stanza, mi spaventavo con una situazione di panico. E ricorda anche una delle conseguenze, che era il fatto che abbiamo subito l'espulsione, e quindi tutto quello che porta, che comporta questo tipo di atto di allontanamento e di divieto all'interno dell'Europa. Tra l'altro sono cittadini svizzeri, superato poi da un punto di vista giudiziario. Io, per quanto riguarda le questioni di diritto, mi richiamo interamente a quanto è già stato detto prima. I riscontri sono molteplici. Mi permetto solo di sottolineare, veramente con un flash, posto che giustamente è stato ricordato dagli esimi rappresentanti del pubblico ministero, tutta la tematica in tema di articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo, che è effettivamente l'elemento centrale su cui ruota, al di là del dato tecnico specifico, tutto il processo, che come è stato ribadito in varie sentenze, ci sono vari riferimenti non solo nella famosa sentenza alla Labita, che oltretutto è contro l'Italia nel 2000, ma anche precedenti richiami contro una sentenza del 94 contro il Regno Unito e così un'altra contro la Finlandia, che addirittura l'intenzione dell'autore, sebbene è sicuramente rilevante, ma non è determinante ai fini della illegittimità della condotta all'interno dell'articolo 3, cioè l'assenza, la questione dello scopo di umiliare la vittima è un fattore ulteriore di prendere in considerazione, ma l'assenza di un tale scopo non può condurre ad escludere la violazione dell'articolo 3. Questo ricordo solamente perché viene ribadita in questo modo assolutamente la centralità della costruzione dell'articolo 3 nel nostro sistema giuridico. Io credo che veramente forse l'unica ricchezza europea di cui possiamo andare fieri è la cultura dei diritti umani. Cultura dei diritti umani che non è un'astrazione fatta da dei giuristi su un pezzo di carta, ma è veramente il frutto del dolore, del sangue, delle sofferenze delle persone, e mi pare che questo processo ne sia proprio l'emblema più significativo. E quindi questa difesa conclude chiedendo la condanna degli imputati nei confronti dei quali ci siamo costituiti parte civile, e questo mi richiamo con le conclusioni scritte senza rileggerne i nomi, per i reati che sono stati loro contestati. Chiedendo che vengano condannati alle pene di legge e che vengano poi condannati in solido tra di loro con il Ministero degli Interni, Difesa e Giustizia al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 20.000 euro, nonché al pagamento delle spese processuali, come ripeto, da note conclusive e note spese, con cui mi richiamo integralmente per non tediare nella lettura.
Grazie. Prego.
Grazie Presidente. Grazie. Presidente, signor Presidente, signori giudici, io vado a concludere per le posizioni dei signori Matteo Borgo, Alessandro e Gabriele Carcheri e Dionisi Lorenzo nei confronti degli imputati Perugini, Poggi, Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, Valerio, Maida, Tarascio, Talua, Recco, Parisi, Turco, Ubaldi, Toccafondi, Amenta, Mazzolini e Sciandra, in relazione ai fatti e ai capi di imputazione che nell'atto scritto di conclusioni sono meglio dettagliati. Questo atto è naturalmente a disposizione dei colleghi difensori degli imputati, sia in copia sia eventualmente a mezzo di trasmissione telematica. Nel mio intervento, anche per ragioni di brevità, mi limiterò a analizzare soltanto tre profili di una vicenda molto ampia come quella che ha riguardato questo processo. Il primo profilo è in realtà soltanto un cenno, in quanto attiene alla credibilità delle persone offese, in genere e in particolare con riferimento e rispetto a quelle da me assistite. Su questa materia, su questo argomento e in relazione a questo profilo, il mio intervento sarebbe del tutto ridondante rispetto alle considerazioni e alle osservazioni che hanno fatto i pubblici ministeri, e quindi do quasi per scontato che il Tribunale voglia condividere quel giudizio di credibilità sostanziale che è stato sostenuto ed è stato formulato nei confronti delle persone offese ascoltate nel corso dell'istruttoria dibattimentale. E lo dico con maggiore convincimento. Lo dico con maggiore convincimento in relazione ad una delle persone offese da me rappresentate, che è stata infatti richiamata, per così dire, citata espressamente dai signori pubblici ministeri nel corso del loro intervento conclusivo, come una di quelle che forse più paradigmaticamente, nel modo più significativo, prova e dimostra la situazione che si era venuta a determinare nel sito di Bolzaneto. Devo premettere che naturalmente i miei assistiti sono tutti passati in quel sito nella giornata di venerdì e quindi valgono tutte le considerazioni e le osservazioni che l'ufficio della pubblica accusa ha fatto con riferimento a quell'arco temporale. La posizione a cui facevo riferimento è naturalmente quella di Borgo Matteo, il quale costituisce, se vogliamo, anche un po' un'anomalia nel... un'anomalia particolarissima nel quadro e nel panorama della umanità, che ha avuto la sventura di passare diverse ore in quella struttura, in quanto attraverso proprio questa particolarità, se vogliamo, fornisce plurimi riscontri alla ricostruzione accusatoria dei pubblici ministeri. Ne cito uno tra i tanti che si potrebbe fare, cioè quel riferimento che diversi altri testimoni che temporalmente si collocano nello stesso momento, nello stesso periodo rispetto al Borgo, rammentano e riferiscono al Tribunale, e cioè lo sconcerto, lo stupore manifestato dal Borgo a fronte dell'ordine di ineggiare e compiere degli atti di ineggiare nei confronti del regime fascista. E lui ricorda, osserva con molto stupore che si trova ad essere obbligato da ufficiali di polizia, dalle forze dell'ordine, a compiere un atto che invece in un diverso contesto a lui più abituale, cioè quello dello Stadio Olimpico, viene duramente, per così dire, represso e vietato. Ma è anche una persona che, proprio forse per il fatto, anzi sicuramente per il fatto di non appartenere a quell'area ideologica a cui almeno convenzionalmente riteniamo si possono ricondurre la maggioranza delle altre persone offese, mostra un atteggiamento di particolare difesa della propria dignità nella struttura di Bolzaneto. E vorrei ricordare quell'episodio, quell'esempio che lui stesso riferisce nel corso della sua deposizione testimoniale dibattimentale nel corso dell'istruttoria, e cioè che a fronte della sua richiesta di potersi sedere perché stremato ormai da ore di attesa in quella che è stata definita la posizione di stazionamento nelle celle, e a fronte naturalmente e delle percosse facendogli sbattere la testa contro il muro e naturalmente del rifiuto della persona che faceva da guardiano alle celle, rimane nella posizione imposta, ma mantenendosi su una sola gamba, a volere, ripeto, con questo gesto e con questo atteggiamento, voler dimostrare che egli comunque non sacrificava, non cedeva alla propria dignità di uomo in quella particolare situazione, pur essendo, ripeto, nella veste di persona sottoposta all'arresto, comunque ad un provvedimento di limitazione della libertà personale. Un ultimo cenno che vorrei fare con riferimento alla posizione del signor Borgo è che mi sembra altrettanto significativo in punto di credibilità e attendibilità è quello legato alla sua situazione familiare. Qui sono estremamente breve perché mi basta ricordare che il padre del signor Borgo a tutt'oggi, ancora in questo momento, è un alto funzionario della Digos di Roma in servizio presso la direzione distrettuale antimafia di Roma, e quindi anche sotto questo profilo io ritengo che non vi siano davvero ragioni per dubitare, per esprimere qualunque tipo di sospetto o comunque di dubbio nei confronti della sua deposizione per tutte le circostanze, per i fatti che asserisce aver subito nel corso della sua, tra l'altro, molto lunga permanenza nella giornata di venerdì 20 luglio in quella struttura. Non mi soffermo quindi poi ulteriormente anche sulle altre parti che rappresento. Per tutti e quattro i miei assistiti è pacifica appunto la loro permanenza nel sito provvisorio di Bolzaneto nella giornata di venerdì 20 luglio, permanenza molto lunga e che quindi si caratterizza per tutto quell'insieme di violenze, di sopraffazioni, di abusi di offese che i pubblici ministeri hanno giustamente, a mio avviso, qualificato come un insieme di trattamenti inumani e degradanti, poi giuridicamente ricondotti nell'ambito di applicazione dell'articolo 608 del codice penale, in quanto complessivamente costituiscono delle misure di rigore che la legge non consente nei confronti di persone arrestate e fermate. Un profilo sul quale invece mi vorrei soffermare con ampiezza leggermente superiore, sempre nei limiti dei tempi che mi sono prefissato, molto brevi, è quello relativo alla gravità del danno subito dalle persone offese. Anche su questo punto, peraltro, l'ufficio della Procura della Repubblica si è già ampiamente soffermato, quindi io intendo solo evidenziare un aspetto che a mio avviso non deve essere sottovalutato. Queste persone che si trovavano nella caserma di Bolzaneto erano oggetto di un provvedimento di polizia. Di un provvedimento di polizia, quindi in una condizione nella quale evidentemente l'insieme delle garanzie, dei diritti, delle tutele che l'ordinamento appresta avrebbe dovuto manifestarsi in tutta la sua ampiezza, con particolare efficacia, per così dire. Ma questo è, a mio avviso, tanto più vero e quindi correlativamente tanto più grave deve ritenersi il danno subito dalle persone offese, almeno quelle che io rappresento, in relazione alla circostanza che si tratta di persone che neppure avrebbero dovuto trovarsi nella caserma di Bolzaneto. Perché, come abbiamo documentalmente provato all'inizio dell'istruttoria dibattimentale, producendo al Tribunale i decreti di archiviazione delle posizioni da me rappresentate, si tratta di persone la cui posizione appunto è stata del tutto ritenuta estranea a qualsiasi condotta, a qualsiasi fatto di violenza consumatosi a Genova in quel periodo, e questo rende ben evidente, a mio avviso, la situazione di specifica afflizione, particolare e più grave afflizione che gli stessi si sono trovati a subire. E vorrei anche sottolineare che non siamo in presenza di provvedimenti di archiviazione e quindi di abbandono dell'azione penale nei loro confronti motivati per una generica e, se vogliamo, anche un po' rituale valutazione di incertezza della prova. Nel caso specifico, signor Presidente e signori giudici, nel caso specifico dei signori Borgo Matteo e Alessandro Carcheri, il fratello, uno dei due fratelli, quello maggiorenne, il provvedimento di archiviazione si basa anche sull'esistenza agli atti di una prova documentale di carattere video, quindi una videocassetta girata da un cameraman della RAI, quindi del servizio radiotelevisivo pubblico, da cui risulta che nell'ora nella quale i due indagati, secondo i rapporti di polizia, avrebbero dovuto trovarsi a compiere atti di danneggiamento, di violenza, in realtà si trovavano già ammanettati e sdraiati per terra, quindi già in stato di arresto, sotto l'orologio dell'edificio cosiddetta Corte Lambruschini. Quindi la posizione di queste due persone è quella di soggetti completamente estranei a qualsiasi manifestazione, a qualsiasi condotta di violenza, che ciò nonostante hanno subito la privazione della libertà personale. Un atto, una situazione già di per sé estremamente dannosa e che determina già di per sé un profondo turbamento e una profonda lesione, tanto più quando non ci si può dare una spiegazione, proprio perché non si è fatto nulla e quindi ci si trova ci si trova in una situazione della quale, ripeto, non è dato comprendere la ragione. In relazione a questo è del tutto evidente come ancora più pesante sia stata la condizione fisica e psicologica dei miei assistiti nel momento in cui, portati nella caserma di Genova Bolzaneto, vengono anche sottoposti a quell'insieme di sopraffazioni, di violenze, di abusi che l'istruttore dibattimentale ha ampiamente provato. Il secondo profilo, il terzo e ultimo profilo sul quale intenderei soffermarmi è quello legato alla valutazione di possibili giustificazioni a quanto accaduto nella caserma di Bolzaneto. Cerco di non ripercorrere e di non richiamare tutto un insieme di considerazioni che, anche con ben altra qualità e con ben altro approfondimento, i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto. Mi limito soltanto ad alcuni cenni. Io credo che quanto verificatosi nella caserma di Bolzaneto debba essere analizzato e debba essere valutato compiendo un'analisi diciamo scevra da qualunque tipo di condizionamento, un'analisi che sia aliena da preconcetti, tenendo conto della situazione che in quei giorni si era venuta a determinare nella città di Genova. E alla luce di questo presupposto, quindi assumendo nella mia personale valutazione questo criterio, io sono giunto alla conclusione che, per così dire, a condannare gli imputati per i fatti oggetto di questo processo è la loro enormità, è la loro esorbitanza, la loro abnormità anche rispetto a quelle particolari circostanze di tempo, di luogo che avevano avuto a verificarsi nella città di Genova nel luglio del 2001 in occasione del G8. Io voglio, diciamo, ammettere, con riserva se concederlo anche, voglio comunque ammettere che in quella particolare situazione, in quel particolare contesto, il margine, per così dire, di tolleranza rispetto ad una repressione più dura da parte delle forze di polizia, più dura rispetto a quella normalmente praticata in situazioni di disordine pubblico, potesse essere innalzato, potesse essere, diciamo, superiore. E questo certamente vale rispetto a quelle forze di polizia che si sono trovate ad operare in strada, laddove evidentemente c'era una situazione sicuramente anomala. Perché ho detto ammessa questa maggiore tolleranza, ma non concessa o con riserva di concederla? Perché, come hanno osservato secondo me molto acutamente i pubblici ministeri nelle loro conclusioni, in realtà i fatti oggetto di questo processo si verificano in un contesto che però non presenta più quelle caratteristiche di anomalia e quelle caratteristiche di particolare, quelle condizioni particolari che invece si verificavano all'esterno della caserma di Bolzaneto, perché all'interno della caserma non si sono mai verificati episodi di resistenza, episodi di qualunque genere di comportamento che potesse determinare una reazione caratterizzata da una maggiore durezza. Nessun disordine quindi si è mai verificato, e cosa ancora più grave, molti degli atti che complessivamente sono stati ritenuti inumani e degradanti venivano attuati da parte delle forze di polizia e di ordine pubblico in servizio in quella caserma su persone o addirittura ammanettate o comunque su persone assolutamente poste in condizione di non nuocere. Quindi già questa valutazione, a mio avviso, porta ad escludere che si potesse, per così dire, giustificare quanto accaduto nella caserma di Bolzaneto, tenendo conto di quanto globalmente in quel contesto aveva a verificarsi, perché la caserma di Bolzaneto è comunque una struttura chiusa, una struttura protetta, nella quale non vi sono motivi razionali, né tantomeno esigenze di difesa, esigenze di sicurezza, esigenze di ordine pubblico che potessero giustificare un regime così afflittivo come quello che il processo ha permesso di dimostrare, di provare. Quindi mi riallaccio sottoscrivendole alle considerazioni che hanno fatto i signori pubblici ministeri, evidenziando che cosa? Che non siamo in presenza di episodi, quindi di situazioni limitate nel tempo, limitate da un punto di vista dei soggetti responsabili. I pubblici ministeri, nelle loro conclusioni, hanno sottolineato trattarsi non solo di reati gravi in sé, ma soprattutto ripetuti e di tale intensità e durata da essere percepiti da chiunque si trovasse nella struttura come continuativi. Quindi dei comportamenti illeciti che hanno, per così dire, riguardato tutte le fasi di permanenza dell'arrestato. Anzi, dal momento del loro arrivo, dal momento in cui venivano scaricati dai mezzi con i quali era stata effettuata la traduzione, al momento in cui vengono accompagnati, vengono nuovamente caricati su altri veicoli ed accompagnati nelle strutture carcerarie che erano state individuate. Quindi, a mio sommesso avviso, è proprio questa caratteristica di costanza nel tempo, di ripetitività, di durata e di gravità delle condotte contestate che porta, diciamo, ad escludere qualsiasi possibilità di ravvisare delle cause di giustificazione, ravvisare delle scriminanti, ravvisare, diciamo, qualunque tipo di scusante a quanto si stava verificando. Certo, non si può parlare di un adempimento del dovere, perché, ripeto, siamo oltre i limiti di qualsiasi tipo di giustificazione che si possa addurre per spiegare il perché dell'uso di quei mezzi e di quelle forme, di quel trattamento nei confronti degli arrestati. Voglio dire che, diciamo, questo processo sicuramente non avrebbe avuto ragion d'essere a fronte di condotte isolate, a fronte di condotte magari frutto dell'esuberanza ideologica di qualche esponente delle forze dell'ordine che così in quel momento abbia tratto spunto per dare sfogo, dare attuazione alla sua particolare concezione della vita, dei rapporti e della sua funzione. Così invece non è stato, abbiamo visto come l'istruttoria dibattimentale abbia permesso di accertare un clima generalizzato, ma anche preordinato, di sopraffazione, di abuso, di prevaricazione dei diritti, di soppressione delle garanzie della persona, che presenta, ripeto, caratteri di enormità, di generalità, di estrema ampiezza, ed è per questo che, come ho detto in premessa, io ritengo che a condannare gli imputati sia proprio questo profilo, che, se vogliamo, porta anche a trascendere le condotte individuali, ma descrive un quadro complessivo nel quale tutti coloro che hanno operato in quella caserma hanno oltrepassato tutti i possibili limiti, anche quelli ipoteticamente più ampi, che si potevano ritenere esistenti nell'attività di ordine pubblico che in quella caserma avrebbe dovuto realizzarsi. Per dimostrare questa esorbitanza, mi basta pochissimo, signor Presidente, e ho concluso, mi basta citare le violenze anche sulle ragazze, sulle donne, mi basta citare quanto accaduto nell'infermeria, dove anche qui ho con piacere letto le osservazioni dei pubblici ministeri, perché esprimevano esattamente il mio pensiero e la mia valutazione. Nell'infermeria addirittura non siamo più in presenza del rapporto tra virgolette carceriere e arrestato, ma siamo, o avremmo, per meglio dire, avremmo dovuto essere in presenza di un rapporto tra medico e paziente. Eppure abbiamo visto come anche in quel contesto sono state lamentate delle situazioni molto gravi, molto pesanti. Giustamente sono state evidenziate dai pubblici ministeri condotte che hanno completamente stravolto quello che doveva essere invece un momento di pausa, un momento anche di tutela, di sicurezza, di conforto per le persone che erano in stato di arresto nella caserma di Bolzaneto. Quindi complessivamente io ritengo che la portata degli eventi non ammetta nessun tipo di giustificazione e a mio avviso neppure attenuanti, per quanto questa valutazione non mi appartenga. Ritengo invece che per i motivi detti la ricostruzione accusatoria che hanno svolto i signori pubblici ministeri meriti di essere condivisa, perché si tratta di una ricostruzione di cui il dottor Miniati e la dottoressa Petruzziello possono e devono andare giustamente fieri, orgogliosi, e per la quale va la gratitudine e la riconoscenza di tutti noi. Una ricostruzione che sono certo troverà nella vostra sentenza completa conferma. In questo senso concludo depositando le note scritte. Grazie. Grazie Presidente.
C'è tempo ancora perché fino alle 13.30, poi facciamo una pausa per il pranzo e riprendiamo.
Chiedo scusa Presidente se interrompo solo un secondo. Capire il calendario di lavoro dell'udienza odierna. Il responsabile civile parla comunque oggi pomeriggio o slitta?
Dipende dagli interventi delle parti civili.
Quante ce n'è ancora parti civili? Uno, due?
Quanti, tre? Quanti sono ancora che devono prendere la parola?
Tre, quattro.
Io parlo 3 minuti, 5.
Ecco. Allora, l'avvocato auditore conclude per Di Biaso Francesco, e ovviamente ho scelto di concludere subito dopo l'avvocato Rovetta perché il Di Biaso Francesco appartiene allo stesso gruppetto, diciamo così, Carcheri. Quindi diciamo un giovane che viene fermato il venerdì e che quindi rimane presso la caserma di Bolzaneto un certo numero di ore nella giornata di venerdì. Il Di Biaso Francesco ha una particolarità che ovviamente tutti quanti ricorderete, ed è che è un soggetto di età minore. E oltre a questo c'è anche il fatto che è un genovese e quindi in qualche modo ha potuto partecipare a questo procedimento un po' di più rispetto a quello che hanno potuto fare altre parti civili. In particolare ricorderete che il Di Biaso era presente il giorno del sopralluogo alla caserma di Bolzaneto e fu proprio lui, grazie a questa presenza, a farci scoprire che in realtà erano state fatte delle modifiche allo stato dei luoghi, tali per cui forse anche la piantina che noi usavamo, che avevamo usato fino a quel momento per le contestazioni, non era rispondente, diciamo, allo stato dei luoghi di cui all'origine. E anche questa, se mi permettete una breve divagazione, è una cosa abbastanza significativa, perché era stato scelto di adottare la caserma di Bolzaneto in quello specifico punto a struttura per tutta questa serie di operazioni, proprio perché in realtà in quel punto la caserma era sostanzialmente sottoutilizzata. Ci siamo andati, abbiamo visto che comunque in gran parte era sottoutilizzata, adibita a deposito. Io vorrei capire che bisogno c'era di andare a incidere sullo stato dei luoghi per formare la cappella, che immagino sia particolarmente frequentata. Comunque sia, il Di Biaso è poi stato totalmente prosciolto, perché praticamente si pretendeva di accusarlo di un danneggiamento che non poteva aver commesso perché era già stato fermato. È stato portato in caserma di Bolzaneto e ci ha descritto abbastanza dettagliatamente e direi credibilmente quello che gli è successo. È pacifico che il venerdì fosse una giornata un pochino più tranquilla. E peraltro è assolutamente pacifico che anche lui abbia dovuto tenere le famose posizioni degradanti, è pacifico che abbia ricevuto insulti, sputi e quant'altro, ed è pacifico anche che all'ingresso della struttura sia stato sottoposto, tra virgolette, a una visita, nel senso che qualcuno che lui riconosce come il dottor Toccafondi gli guarda il labbro che presentava una ferita e gli dice: questo te lo sei fatto da solo, e lo manda diciamo al seguito senza poi più minimamente interessarsene. Quindi
È pacifica la responsabilità. Io ho nelle mie conclusioni, che non, ovviamente non sto a leggere i nomi, ho ristretto alle persone, anche tenendo conto dell'ordinanza del GUP in data 10/3/2005, e quindi chiedo il risarcimento dei danni e la condanna delle persone che indico. Vero è che si tratta di una persona che non ha subito percosse come lui stesso dichiara, vero anche è che ho ritenuto di mantenere la provvisionale nello stesso limite in cui l'hanno indicata la gran parte dei colleghi, questo perché ritengo che il fatto che si tratti di un minore porti sicuramente a un aggravante rispetto a tutta questa vicenda. A parte il fatto che poi ci sarebbe anche stato molto di più, perché non possiamo dimenticarci che il Di Biaso non ha potuto avvertire i genitori, che il Di Biaso non ha potuto avvertire il legale di cui comunque aveva il nome, che al Di Biaso si voleva far sottoscrivere un foglio dove c'era scritto che lui veniva liberato alle ore 19, mentre invece alle ore 19 era ancora dentro e è stato poi rilasciato alle 21:30. Io ritengo che il fatto che si tratti di una persona minore abbia provocato sicuramente un danno maggiore. Per avere un'idea del tipo di danno, del tipo di paura provata, basti pensare a quello che lo stesso Di Biaso racconta di quando esce dalla caserma. A parte che addirittura si era posto il problema nel momento in cui viene rilasciato senza una qualche documentazione, addirittura è venuta la paura di dire: questi ora dicono che magari io esco e poi dicono che sono scappato perché praticamente non ho nessun foglio che mi dice che me ne posso andare. E poi quando esce trova tra due auto radicchiata una ragazza che è praticamente talmente sconvolto dalla paura che è tra le due auto che piange. Quindi praticamente, paradossalmente, abbiamo questa scena in cui chi comunque è spaventato vede uno spaventato tre volte tanto e quindi in qualche modo deve ancora farsi carico della situazione di questo soggetto. Quindi io ritengo che la percezione che il minore può aver avuto di tutta questa vicenda, tenendo anche conto che il minore ovviamente è la prima volta che si trova ad avere a che fare con una situazione di questo tipo, cioè quello che voglio dire è che una persona che magari ha 35-40 anni, che ha adusa ad andare a manifestazioni politiche e quant'altro, se si trova in una situazione dove c'è un intervento della forza pubblica, può anche darsi che abbia una qualche idea che qualche manganellata può volare, che qualche insulto può volare. Qui una persona come il Di Biaso, che all'epoca aveva da poco compiuto 17 anni, evidentemente nel momento in cui entra in una caserma di polizia pensa probabilmente di essere in una situazione di massima tutela, e quindi tutto quello che avviene va valutato in maniera conseguente. Quindi, come dicevo, provvisionale che ho quantificato come gli altri colleghi, chiedo la condanna del responsabile civile, dei responsabili civili, per facendo presente che per quanto riguarda la posizione di Di Biaso c'è richiesta della citazione del responsabile civile sin dall'udienza preliminare, quindi noi siamo ampiamente tra le parti coperte, e faccio ancora presente che la nota di questa difesa è sui valori medi. Io ci tengo a precisarlo perché in qualche modo voglio che si veda che non si è in qualche modo cercato di marciare su una posizione, anche se probabilmente avremmo potuto farlo.
Grazie, avvocato. Prego, avvocato.
Signor Presidente, signori del Tribunale, sono scritto avvocato Luca Andrea Brezziga nella qualità di difensore procuratore speciale dei signori Marchiò, Milos Federico e Maffei Marcello, parti civili virtualmente costituite, nel procedimento penale di cui ci occupiamo, chiede che questo Tribunale voglia mettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati Perugini, capi 1 e 2, Poggi, capi 6 e 7, Doria, capi 12 e 13, Cimino, capi 14 e 15, Pelliccia, capi 16 e 17, Gugliotta, capi 18 e 19 e 20, Barucco, capi 31 e 32, Maida, capi 27 e 28, Tarascio, capo 33, Talu, capo 34, Arecco, capo 35, Parisi, capo 36, Piscitelli, capi 39, Multineddu, capo 38, Russo, capo 41 e Furcas, capo numero 42. Si chiede altresì la condanna degli stessi in solido con i responsabili civili, Ministero degli Interni per Perugini, Poggi, Maida, Tarascio, Talu, Arecco, Parisi, Piscitelli, Multineddu, Russo e Furcas, della giustizia invece per Doria, Cimino, Pelliccia, Gugliotta, a risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile in conseguenza dei commessi reati. Danni da liquidarsi, quanto a Marchiò Milo Federico, nella somma di euro 168.000, così quantificati in esito alla consulenza medico-legale di parte in atti depositata dopo l'esame del consulente Millo Grisanti, e secondo un prospetto di conteggio che si allega al presente atto di conclusioni fatto con uno dei più moderni sistemi di computo. Danno, quanto a Maffei Marcello invece danni da quantificarsi separato giudizio. Si chiede altresì la liquidazione comunque di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore di entrambe le parti civili a carico dei medesimi imputati e responsabili civili in solido per una somma non inferiore a 20.000 euro. Anche qui vedete una coincidenza con le indicazioni che le altre parti civili hanno dato a questa difesa che proviene un po' da lontano e viene da Modena. Si chiede infine la liquidazione delle spese legali come la nota spesa allegata, con riserva di integrarla per l'attività di assistenza alla discussione delle altre parti processuali.
Avvocato, mi scusi, quindi lei conclude anche in sostituzione dell'avvocato Ferrari per Maffei?
Sì, guardi, io credo che ci sia revoca dell'avvocato Ferrari, del mandato dato all'avvocato Ferrari, perché interviene poi la Costituzione di parte civile a mio nome. Sono procuratore speciale anche per Ferrari. Ne avevamo già parlato a una delle scorse udienze di questa vicenda, credo durante l'esame della persona offesa. La Costituzione è intervenuta con questo procuratore speciale. Ma, anch'io intervengo dopo le più dotte discussioni, quindi sotto un certo profilo il compito agevolato, per un altro verso diventa un po' più complicato, un po' difficile intervenire e inserirsi con un apporto che sia efficace. Ma io intanto devo fare i complimenti, e li faccio davvero sinceramente, alla pubblica accusa, una volta tanto. Io di solito faccio il difensore, non faccio la parte civile, però in realtà devo davvero fare i complimenti più sinceri alla pubblica accusa, perché il processo secondo me è reso assolutamente facile nella sua enorme complessità per merito dell'enorme e capillare lavoro che costoro hanno svolto, e a mio modo di vedere meritano un encomio. E perché dico questo? Perché in realtà, se abbiamo dei problemi sul fatto, normalmente in tutti i processi che riguardano le parole delle persone, i processi di persone, e dobbiamo andare a verificare volta per volta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle persone offese, e qui questo compito ci è stato assolutamente tolto dal lavoro di cui parlavo prima, perché vedete, signor Tribunale, se soltanto guardiamo i capi di imputazione ci rendiamo conto immediatamente, leggendoli, che non solo sono state identificate correttamente tutte le ipotesi di reato che il nostro ordinamento prevede per vicende di questo tipo, ma sono state identificate, compiutamente identificate, ripeto, tutte le condotte. E questo fa sì che i riscontri estrinseci siano assolutamente autoreferenziali in rapporto alle parti civili. Noi qui abbiamo avuto a che fare con un mondo di parti civili, non stiamo parlando di persone che si conoscevano, era un mondo che interveniva a Genova, e da questo mondo abbiamo preso le gesta che vengono descritte in quei capi di imputazioni e che sono comunque state riportate qui in sede istruttoria davanti a noi tutte le volte in modo assolutamente identico alla rappresentazione dell'ipotesi data da costoro, e quindi io credo che sotto questo profilo davvero poco ci piova. Altra situazione che è importante sotto un certo profilo per quanto riguarda il mio apporto in questo processo è quello di parlare del fatto, ovviamente. Ve lo ricordo brevissimamente. Marchiò Milos Federico è figlio del mio dominus, dell'avvocato Marchiò, è per questo che io intervengo e vengo incaricato di assisterlo in questa amara vicenda. E assieme a due amici, Nadalini, che non si è costituito parte civile per ragioni che poi la dico in lunga sul danno che costoro ha ricevuto, e Maffei, sono in tre. Non sono stati arrestati, sono stati fermati e generalizzati. E arrivano nel sito di Bolzaneto perché sono lì che stanno chiedendo indicazioni per vedere dov'è la manifestazione. Vi racconto una cosa che vi farà sorridere. L'avvocato Marchiò, e questo per dirvi come normalmente le persone si rapportano nei confronti della legalità e delle forze dell'ordine, appena ha avuto idea così sommaria di ciò che gli stava riferendo suo figlio, gli disse queste parole: ti avevo detto di stare a casa. Questo mi disse. E ho sentito in studio qualcuno che diceva: ecco, vedete, non è mai a casa, perché questo ragazzo cosa fa? Va a vedere perché non è stato a casa. Magari fosse stato a casa, visto quello che gli è successo, perché questo è un episodio molto grave per lui, molto grave per Maffei, molto grave per Nadalini, al punto di far sì che Nadalini non si sia voluto costituire parte civile, nonostante poi gli altri due amici lo abbiano portato in studio, perché diceva che tanto non credeva nella giustizia per quello che era successo. Perché il problema grossissimo di questo processo, a mio modo di vedere, è che abbiamo assistito, e non mi interessa per quale ragione, a una situazione davvero incredibile per la cultura italiana. Le forze dell'ordine hanno rinunciato al principio di legalità, che è l'unico principio per il quale esistono. E questo di fronte a persone di 20 anni. Perché Marchiò, Nadalini e Maffei erano poco più di 20 anni. Vedete, io sempre per parlare di danno, perché vedete, il ruolo della parte civile io lo vedo come ospite del processo. Torno a dire, hanno fatto tutto egregiamente loro. Abbiamo a che fare con persone. Io l'altro giorno ho guardato un video su YouTube, mi è capitato per caso, mentre pensavo al processo. Si trova di tutto ormai su internet. E c'era la testimonianza di due soggetti che compaiono tra le persone offese e non credo si siano costituiti parte civile. Ed erano intervistati dalla TV inglese. Nicole Ann Doherty, se non ricordo male, non so se si sia costituita, può darsi di sì, ma nella congerie e nella plettola di parti civili davvero forse mi è sfuggita, dice una cosa importantissima che ritroveremo poi nelle frasi spese da Marchiò e Maffei, ed è questo il sentimento che vi deve occupare per quanto riguarda il risarcimento del danno. Ci hanno tolto la possibilità di telefonare, ci hanno tolto la possibilità di chiamare un avvocato, non ci hanno informato, non ci hanno dato la possibilità di informare qualcuno che conoscevamo. Ci siamo trovati nella condizione in cui subivamo violenza e a quel punto, e questo invece occupa il processo di oggi, a quel punto abbiamo avuto l'esatta sensazione di essere sottoposti a un abuso totale. E la frase dopo, che mi ha lasciato assolutamente esterrefatto e un po' anche preoccupato, è stata: hanno violato quelli che sono, crediamo, i principi che anche la cultura giuridica italiana contempla. Questo stanno dicendo di noi per questa vicenda. Dovrebbe essere anche in Italia così, noi sappiamo che è così. E queste violazioni hanno portato persone e cittadini di altri paesi a ritenere che non sia così o a dubitare che non sia così. Benetti Claudio, altra persona che compare in quel video ed è di Padova, dice queste cose sul danno. Io ho 40 anni, mi è successo circa la stessa cosa che è successa a Maffena da lì. Dice: me lo sogno delle volte quando vado in macchina, però ho 40 anni e io questa cosa l'ho superata. Mi immagino che non sia altrettanto per dei ragazzi di 20 anni e ha ragione da vendere. Perché queste sono persone che vanno formate e che, se non hanno idea del rispetto che devono portare per le forze dell'ordine, nel momento in cui accadono cose di questo tipo, non l'avranno mai più. E sarà in crisi la loro educazione, la loro formazione, la loro aderenza alle strutture sociali che noi abbiamo creato. Questo è il problema del processo. Non è un problema politico, come vado leggendo sui giornali ogni tanto o sempre in prossimità delle conclusioni. Cerchiamo le responsabilità politiche. Non mi interessa come parte civile, non lo voglio sapere. A me è bastato sapere che sono successe queste cose. A me è bastato sapere che anche Marchiò e Maffei, così come ipotizza il buon Benetti Claudio, che ha circa la mia età e una maturità diversa, dice
io adesso non mi fido più. Io adesso non porto più rispetto, come faccio? Mi basta sapere che Natalini ha detto io non mi costituisco parte civile perché tanto non succederà niente. Guardate come si è sbagliato, perché se si fosse fidato invece della buona opera di questi pubblici ministeri, senza dubbio, forse qualcosa avrebbe imparato. Però è questo stato il risultato. Oltre alle botte, oltre alla sensazione di subire un abuso senza poter in alcun modo provare ad evitarlo, al punto che per niente, perché questi dopo aver preso un caffè si sono trovati in queste condizioni, dobbiamo leggere a domanda della difesa sul danno per quanto riguarda Marchiò. Lei ha avuto paura in quei momenti? Certo, molto, di morire. È chiaro che magari uno pensa che questa sia un'esagerazione, ma nella bocca di un ventenne non è un'esagerazione. Non c'era via d'uscita, non c'era motivo, non c'era nesso causale per cui si trovasse lì. Avevano il potere totale di noi, lo diceva anche la Nicola Andorti. Avevano la legittimità di farci qualsiasi cosa in quei momenti. Ci hanno anche minacciato di ucciderci, è stato così. Io credo che non ci siano dubbi sui racconti effettuati. Cosa succede a loro? Basta leggere le testimonianze. Io non voglio affaticare ulteriormente l'udienza, la riassumo in un attimo. Vengono presi, vengono portati nel sito di Bolzaneto, vengono scortati ognuno con una persona sola, vengono picchiati per dargli il ben arrivato. Maffei prende un sacco e una sporta di botte, Marchiò anche, Nadalini pure, vengono identificati e messi in cella. Maffei è quello che ha la fortuna che si rompe una stampante nel momento in cui c'è la fotosegnalazione e non partecipa al secondo pestaggio, ma vede i suoi amici in quelle condizioni. E una cosa giusta che ho sentito dire oggi da un collega, attenzione, che lo spavento che si ha diventa assolutamente più importante quando si ha in quel momento conferma di ciò che accade agli altri. E questi sono danni biologici. Sul resto e sul danno che questa vicenda ha provocato allora ventenne Marchiò, ha deposto un consulente, credo che nessuno lo abbia contraddetto. La consulenza è in atti, Maffei ha preso qualche cazzotto all'inizio, il danno io credo che sia oltre che leggermente fisico, soprattutto morale, e per quello io mi rimetto a quelle che sono state le conclusioni delle parti civili che mi hanno preceduto e mi hanno consigliato, almeno per quanto riguarda la statuizione di una richiesta di provvisionale, quindi una somma non inferiore a 20.000 euro. E deposito le conclusioni e la nota spese è relativa.
Grazie. Però sospendiamo l'udienza sino alle 14.
Sono solo io. Sono solo Zaldei.
Sì, Presidente, come se i colleghi sono d'accordo concluderei adesso, visto che non...
Va bene, avvocato.
Sì, anche il collegio ovviamente deve essere d'accordo, me ne rendo conto a questa ora. Sì, quindi ho un po' l'onere di dover concludere per ultimo tra le parti civili in questo processo, che è un processo ovviamente particolare, signor Presidente. Io rappresento, concludo per le posizioni di Laconi Boris, Cuccadu, Ighina, Passiatore e Pfister. Laconi Boris è un arrestato del venerdì, Cuccadu, poi comunque sono facilmente individuabili, il numero 40-108 del decreto che dispone il giudizio, comunque sono nell'elenco delle parti civili, e anche per la posizione di Manganaro Andrea in sostituzione dell'avvocato Casadelforo di Bologna, che di cui sono sostituto processuale, ma ho una delega ad hoc anche per l'udienza odierna per assegnare le conclusioni. ci troviamo a discutere di un processo particolare, dicevo all'inizio, perché appunto fatti di questo genere sono estremamente è un processo che nasce in modo particolare, perché si tratta di vicende che vengono raccontate da persone arrestate durante le manifestazioni o anche semplicemente fermate per identificazione, che raccontano cose così enormi, così gravi, così sovrapponibili, e che si intersecano tra di loro rispetto proprio all'andamento dei fatti, che l'istruttore dibattimentale ha ben chiarito, anche proprio la cronologia dei fatti che si sono svolti all'interno di questo sito, sia la giornata del venerdì che la giornata del sabato, con delle differenze, e queste differenze sono state puntualmente riscontrate, delle differenze non in termini di gravità, delle differenze unicamente nell'andamento cronologico dei fatti. Si è verificato qualcosa di gravissimo a Bolzaneto, sicuramente è stato anche indicato dal collega prima, l'avvocato Orveta, che mi ha preceduto, è stato anche richiamato un po' il clima che c'era in quei giorni a Genova, che potrà eventualmente, il collega giustamente ha evidenziato, sicuramente potrà essere richiamato per contestualizzare questi fatti, non di sicuro per eliderne la gravità o per attenuarne la gravità. È casomai il clima di tensione che c'era a Genova in quei giorni, che si è anche creato precedentemente, non ha fatto altro che, ed era naturale che fosse così, riverberarsi all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto, e questo dà ulteriore riscontro alla veridicità di quanto dichiarato dalle parti offese, dalle odierne parti civili in questo processo, perché così come sono stati citati anche delle espressioni specifiche da parte delle frasi che venivano rivolte alle persone offese, facevano chiaramente riferimento a un senso di, in molti casi, di pareggiamento dei conti, che invece avrebbe dovuto assolutamente essere estraneo a quello che doveva essere la funzione del sito di Bolzaneto, ossia un luogo assolutamente asettico dove le persone dovevano essere, a prescindere da quello che potevano aver commesso, e nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo dei decreti di archiviazione, sono delle pronunce assolutorie, almeno parlo per le mie posizioni, perché per particolare per Cuccadu, che viene arrestato il sabato, è stata prodotta una sentenza assolutoria in merito al delitto di resistenza, ma poi decreti di archiviazione per Pfister, per Passiatore il procedimento poi non ha avuto alcun seguito. Per quanto riguarda il signor Ighina, decreto di archiviazione, ma a prescindere dalle responsabilità che queste persone di cui potevano essersi macchiate all'esterno, in ogni caso all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto doveva esserci un trattamento che invece è stato esattamente, purtroppo si è verificato di un'estrema gravità, è stato esattamente l'opposto di quello che avrebbe dovuto essere. Mi rendo conto che per concludere ad un'ora così tarda, per ultimo rispetto alle parti civili, mi dovrò limitare a veramente pochi cenni, assolutamente a volo d'uccello, rispetto a quello che era la traccia iniziale del mio schema di discussione. Qui stiamo parlando di responsabilità penali in relazione a imputati ben determinati, che vengono per lo più imputati di concorso omissivo ai sensi del 42 comma. Per le mie posizioni non ci sono episodi specifici, si tratta in tutti i casi di parti civili che si sono costituite in relazione a capi di imputazione, diciamo quelli relativi al trattamento generale degli arrestati e dei fermati. Si tratta però di episodi assolutamente riscontrati. Voglio fare una considerazione sulla particolare attendibilità, che è un tema che è stato anche trattato nella memoria depositata dai pubblici ministeri, ma sulla particolare genuinità delle dichiarazioni delle parti civili e anche delle persone che non si sono costituite parti civili, in generale delle persone offese, delle persone che sono transitate a Bolzaneto. perché questi racconti sono stati resi in carceri, al momento della convalida dell'arresto, per lo più in carceri assolutamente distanti le une dalle altre, di persone che parlavano lingue diverse, provenienze diverse. Su questo hanno già di questa considerazione, diciamo, di questo approfondimento in merito all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni è già stato ampiamente dibattuto, se ne è già discusso diffusamente. Però quello che è il mio ricordo, nel momento in cui ad esempio facevo le convalide dell'arresto, in particolare parlo per la posizione di Pfister, il quale a un certo punto ha un attimo in cui si chiede se può raccontare determinati eventi. Mi pare che nel verbale addirittura se ne dia atto, nel senso che ha paura a raccontare quello che aveva vissuto all'interno di Bolzaneto. È chiaro che quell'interrogatorio verteva esclusivamente sulle loro responsabilità all'esterno, cioè per quanto riguardava il loro verbale d'arresto, ma loro hanno subito, immediatamente, in particolare per la persona che ho citato, ma anche per le altre persone che sono state sentite, richiamo Passiatore, Angelo, un ragazzo di Matera che studia a Bologna e che era terrorizzato e in carcere quando è arrivato all'udienza di convalida, e ha subito dichiarato quello che aveva dovuto vivere all'interno del sito di Bolzaneto. Quindi si tratta di dichiarazioni che ovviamente nei giorni successivi al G8 si è letto di tutto riguardo alla genuinità di queste dichiarazioni, si sentivano commenti riguardo al fatto che fossero state dichiarazioni concordate, che fossero una versione artefatta, perché ovviamente conveniva così. Di sicuro non credo che all'esito di questo processo si possa sostenere questa versione, non credo che nessuno possa contestare che gli episodi gravissimi a Bolzaneto ne siano avvenuti tanti. Si tratterà ovviamente di identificare le responsabilità degli imputati e su questo è stata svolta attività istruttoria assolutamente approfondita, con riscontri che sono stati sia delineati nella memoria dei pubblici ministeri. Io vorrei soffermarmi veramente 5 minuti sulle posizioni dei miei assistiti. Faccio solo un'ulteriore considerazione sulla conformazione della struttura di Bolzaneto. Io ricordo di forse sono stato uno dei primi difensori ad andare a Bolzaneto, non ero presente al sopralluogo che è stato compiuto durante il dibattimento per motivi personali, però mi ricordo di essermi recato a Bolzaneto per il dissequestro dell'autovettura del signor Cucadu, che era stato arrestato con la sua autovettura, un signore di una cinquantina d'anni, forse ve lo ricorderete, era colui che era stato definito il bombarolo, perché era stato arrestato il sabato a bordo di un'autovettura particolarmente singolare, con delle croci dipinte con la bomboletta spray rossa sulle fiancate, sul cofano, e che si diceva essere stato arrestato in quanto distribuiva bombe Molotov, e quindi invece è stato completamente scagionato, tra l'altro sia dalle accuse di resistenza, ovviamente anche poi non è stato neanche indagato in relazione a questa accusa di aver detenuto ordini incendiari, perché si trattava, come poi ha subito il verbale di sequestro e di perquisizione avevano chiarito, di bottiglie d'acqua. Però non per questo è stato trattato per tutta la sua permanenza a Bolzaneto come il bombarolo, e ci sono molte persone che ricordano questa espressione. Ovviamente in molti casi non sono in grado di dire a chi fosse rivolta, perché noi ci ricordiamo che sono tutte persone che erano obbligate a non guardare né in faccia i loro aggressori, o comunque le persone che avevano la loro custodia, diciamo, che ovviamente in molti casi sono stati autori di episodi di aggressione fisica, ma nemmeno con i loro compagni di cella, perché ci ricordiamo tutti, ma è stato raccontato da ognuno di loro, come dovevano stare all'interno della cella. Cioè la cosa fondamentale che non doveva essere fatta da parte loro, oltre a non muoversi e stare nella solita nella già descritta posizione vessatoria di stazionamento, cioè quella che tutti ci ricordiamo con le gambe divaricate e le braccia in alto, anche proprio non potevano guardare intorno a loro quello che poteva avvenire, probabilmente per non essere testimoni di abusi che venivano in quel frangente durante tutta la loro permanenza, che è durata parecchie ore, perpetrati e danni anche a persone diverse da loro, e già questo è sicuramente un fatto di estrema violenza e di estrema gravità, anche soltanto il fatto di assistere ad atti di violenza commessi a danni di altri. La struttura di Bolzaneto, dicevo, l'avete vista anche voi signori del Tribunale, si tratta di la struttura dove venivano appunto ristretti le persone che dovevano poi essere tradotte alle carceri di destinazione. Si tratta di una struttura relativamente piccola, che ha una conformazione estremamente contenuta nello spazio, dove gli episodi che sono avvenuti, che sono stati raccontati, non possono non essere stati percepiti dalle persone che si sono trovate lì ad operare per così tante ore, per ragioni d'ufficio chiaramente, ma che avevano comunque anche per la loro attitudine professionale una particolare sensibilità nei confronti di situazioni anomale che si potevano creare a loro intorno. Non possiamo credere, è chiaro che poi sulla attribuzione delle singole responsabilità questo difensore si rimette assolutamente alle richieste, si riconosce esattamente nelle richieste che sono state formulate dai pubblici ministeri in fase di richieste di condanna, in particolare per quanto riguarda le posizioni che io rappresento, visto che non ci sono episodi specifici, non ci sono assolutamente smentite sotto il profilo dei danni che in questa sede si vengono a richiedere per quanto riguarda le posizioni che io rappresento, ma si è appunto evidenziata una responsabilità che, così come è compendiata nei capi di imputazione, non può non ritenersi dimostrata all'esito di questa complessa istruttoria dibattimentale, perché ritenere che per funzionari di alto livello, come per particolare per le posizioni apicali, ma anche per quanto riguarda tutti i pubblici ufficiali che con vario grado hanno partecipato alla vigilanza delle celle, all'accompagnamento dei detenuti, non si siano resi conto, perché alla loro presenza non si siano potuti percepire comportamenti di abuso come quelli che sono stati riferiti, è una visione assolutamente inverosimile ad avviso di questo difensore, perché la struttura di Bolzaneto è talmente contenuta, talmente piccola, che le persone, qualunque rumore o urla o lamento o colpo poteva essere percepito non solo a poca distanza, ma anche in altre stanze, in altri locali della struttura. Questo, ripeto, basta esserci andati a Bolzaneto per rendersi conto di come è fatta quella struttura. Un'ultima considerazione riguarda uno dei fattori che contestualizzano la vicenda Bolzaneto, cioè io ne ho già parlato chiaramente durante l'udienza preliminare, ne avevo fatto un cenno, però è un argomento che sicuramente ha inciso, cioè il fatto che le persone non potessero avere colloqui con i propri difensori in virtù di un provvedimento che è stato sicuramente ispirato da ragioni assolutamente, mi riferisco ovviamente al riferimento dei colloqui, provvedimento che era stato emanato dall'allora procuratore capo, sicuramente dottor Meloni, sicuramente un fattore che ha inciso negativamente, che però ovviamente non potrà minimamente essere invocato come giustificazione per i gravi comportamenti che sono stati commessi all'interno della caserma di Bolzaneto. Sicuramente c'è chi si è sentito avere una sorta di patente di impunità all'interno del carcere di Bolzaneto, perché il fatto che ci fosse questa sicurezza di non poter essere, diciamo, sindacati nel loro operare, sicuramente ha agevolato la commissione di certi fatti che sono talmente gravi che o le alternative sono due, o sono talmente gravi da essere ritenuti inattendibili, inverosimili, come succede spesso, qualche volta, diciamo, voglio essere più ottimista, di sentir raccontare in casi in cui persone vengono ristrette nelle carceri o comunque che subiscono degli arresti e che in molti casi non vengono nemmeno riferite al giudice per paura appunto di essere poi denunciati per calunnia. In questo caso i racconti sono stati così estesi, così diffusi, così numerosi e facenti riferimento ad episodi che si ripetevano per ciascuna posizione in modo simile, uguale, perché in molti casi erano stati vissuti nello stesso contesto, spazio-temporale, che non possono all'esito di questi istruttori essere ritenuti provati. Voglio soltanto fare alcuni cenni sulle posizioni dei miei patrocinati, perché si tratta di persone di posizioni che poi nella memoria dei pubblici ministeri sono state trattate in modo più sintetico, ma vado veramente per punti. Per quanto riguarda il signor Laconi, Boris è una persona che è stata arrestata il venerdì, quindi situazione diversa da quella del sabato. Non ci sono appartenenti all'arma dei carabinieri, è stata descritta da tutti come una situazione un po' più tranquilla, ma il signor Laconi ci ha riferito di essere stato subito percosso, quando aveva ancora addirittura le mani legate dietro la schiena dai laccetti, quindi non era neanche stato non gli erano state neanche slegate le mani, viene immediatamente accompagnato in una cella che lui riferisce essere l'ultima al fondo a destra e viene percosso con le mani ancora legate dietro la schiena, con delle sberle nella nuca. È stato sentito all'udienza del 14 febbraio 2006, il signor Laconi, ve lo ricorderete forse, perché si tratta di una persona che è scoppiato a piangere subito dopo, è stato sentito al primo pomeriggio ed è scoppiato a piangere in udienza proprio subito dopo aver raccontato delle prime percosse subite. È una persona che tra l'altro non ha più voluto assolutamente presenziare le udienze, perché ha sofferto veramente tanto da questa vicenda e lo ha scosso talmente tanto che non riesce più a raccontare gli episodi che ha vissuto, nemmeno al proprio difensore, perché non li vuole proprio rimuovere. Ma non ci riesce, perché anche lui ha avuto dei danni per quanto riguarda il suo perturbamento psichico, che ovviamente di cui poi si chiede la quantificazione in separata sede, che sono quindi danni sia di ordine morale ma anche di ordine biologico, perché sicuramente si è verificato in lui un disturbo della personalità, del suo equilibrio psicologico e fisico anche, perché è una persona che non dorme la notte per diversi mesi a seguito delle vicende di Bolzaneto, sicuramente avrà avuto un periodo dei danni assolutamente rilevanti, che sono assolutamente in linea con quelli che sono stati delineati dai colleghi che mi hanno preceduto e nella memoria che è stata depositata all'inizio della discussione delle parti civili. È stato anche lui addirittura percosso con la sua stessa cintura nella cella, quando ancora si trovava veniva trattato dalla Polizia di Stato che aveva operato il suo arresto, e viene anche lui costretto poi successivamente ad allargare le gambe, a subire insulti di natura politica, che lui ha riferito in udienza, che sono stati anche riportati nei capi di imputazione, obbligo a inneggiare al duce, tutti racconti che sono stati confermati da altre parti offese, che possono essere citati, quelli arrestati anche proprio del venerdì, quindi da Arculeo Carlo a Veni Simone, Benino Andrea, Borgo Matteo, persone anche arrestate poi anche nei giorni successivi, ma in particolare quelli del venerdì, le hanno tutti riferite queste circostanze. riferisce anche di comportamenti violenti commessi ai danni di altri, un pugno in faccia ai danni di una persona che subisce appunto poi una lesione al naso, viene in infermeria, viene trattato con una modalità che non si possono ritenere conformi a quelli che erano i doveri del medico, di non, ad esempio, di vedere una persona che viene visitata con personale della polizia penitenziaria, in quel caso che gli schiaccia gli ematomi e il medico non dice nulla, sta lì e non manda neanche fuori gli appartenenti alla polizia penitenziaria, e questa persona prova dolore e lui continua tranquillamente a scrivere la cartella clinica. Quindi dicevo, per Laconi Boris si chiederà poi una liquidazione in separata giudizio civile, ma per quanto riguarda i danni patrimoniali e non patrimoniali si chiede ovviamente una provvisionale in linea con quella che è stata già richiesta da altri colleghi, non inferiore a 20.000 euro. Per quanto riguarda le altre posizioni che rappresento, voglio veramente essere sintetico. Signor Cuccadu, richiamo solo le sue dichiarazioni che è stato escluso all'udienza del 28 marzo del 2006, ha in particolare raccontato l'episodio particolarmente significativo. Lui, essendo di una certa età, si è sentito ad un certo punto diciamo legittimato quasi a disattendere quello che era l'indicazione di rimanere braccia in alto, gambe divaricate sul muro della cella, contro il muro della cella, che trattamento che tutti quanti hanno riferito, e viene immediatamente rimesso in posizione con un gruppo di agenti che entrano all'interno della cella. Probabilmente lui dice: mi avevano visto dall'esterno della cella, forse dalla finestra. Gli viene sbattuta la testa contro la parete e lui stesso ci ha fatto notare all'udienza in cui è stato sentito che nel momento in cui viene rimesso in posizione e gli viene fatto sbattere la testa contro il muro, riporta una lesione che poi era visibile anche nel fotogramma nella fotografia del suo fotosegnalamento. Ricorda anche un episodio particolare, signor Cuccadu, che avviene in infermeria. Qui voglio, ripeto, tralascio tutti i vari passaggi per ragioni di brevità. Ricorda l'episodio in cui lui viene costretto a raccogliere gli effetti personali degli altri in infermeria, cioè sia dalla descrizione del medico che lo aveva in quel momento lo stava lo doveva visitare, che è dalla firma della cartella clinica. Sappiamo, lui descrive una dottoressa di corpulenta, che sappiamo essere la dottoressa Mazzoleni, un comportamento effettivamente assolutamente censurabile, quello di costringere una persona a raccogliere gli effetti personali altrui per metterli in un sacco, ma sono comportamenti che sono stati anche riferiti da altri, per non parlare dei calci nelle gambe, i pugni nelle reni, e poi il trattamento del gas che lui ha descritto, che non è avvenuto nella sua cella, ma lui lo ricorda con estrema precisione perché fa riferimento a sente un rumore e sente anche poi un odore da distante, fa riferimento ad un trattamento del gas che veniva riservato a quelli del pullman, che molto probabilmente si tratta quasi certamente di quelli della stanza a fianco, di quelli arrestati in via Maggio, quindi anche questo è un ulteriore riscontro. Che hanno riferito, in particolare quelli della cella che si trovava, nella quale si trovava Leone Katia, che vengono arrestati proprio in concomitanza e che si trovano a Bolzaneto proprio in concomitanza alla permanenza del signor Cuccadu. Ighina Cristiano, anche lui è stato sentito all'udienza del 21 aprile del 2006, subisce un anticipo di trattamento già al momento dell'arresto, perché viene percosso, nessuno ha voluto imputare a Bolzaneto delle lesioni che ha onestamente ammesso essere venute fuori, ma questo, se non elide la gravità, anzi a mio parere la accentua la gravità di determinati trattamenti, perché avere un trattamento inumano e comunque in ogni caso di avere proprio aggressione fisica nei confronti di una persona che è già menomata, che si trova già in, non solo privata della libertà personale, ma addirittura che si trova già contusa, che ha già delle lesioni, e procurargliene delle ulteriori, magari colpirlo, colpendolo ulteriormente mentre si trova con la faccia al muro per non essere visti, è sicuramente un comportamento che va valutato con maggiore a mio parere maggior gravità rispetto ad un comportamento che avviene ai danni di una persona che invece sta bene. Anche Ghina Cristiano conferma tutti gli episodi che ha riferito in udienza, che aveva già dichiarato in sede di indagini preliminari, che in molti casi gli sono stati contestati e lui li ha ulteriormente precisati. Sappiamo anche qui qual è il meccanismo di assunzione della prova del processo penale: in molti casi la persona che poi viene sentita a distanza di anni certi dettagli magari li può anche sovrapporre, può anche non ricordarli con estrema precisione. Di sicuro si tratta di dettagli così spiacevoli che in molti casi, per uscire dal grave trauma che viene provocato da episodi di questo tipo, si cerca di rimuoverli e in qualche caso ci possono essere delle imprecisioni, ma per quanto riguarda, forse questo discorso non vale per, non è proprio assolutamente aderente alla posizione del signor Ghina, perché invece lui è estremamente preciso per quanto riguarda gli episodi fino al momento in cui può vedere intorno a sé quello che poi le persone riuscivano a vedere, essendo costretti a rimanere a testa bassa in ogni spostamento, che già questo è un comportamento assolutamente non previsto dall'ordinamento penitenziario, nessuna normativa, il fatto di non potersi guardare intorno, non poter osservare in viso le persone che si trovavano accanto a lui e che in molti casi hanno, con sgambetti, calci durante i trasferimenti e colpi di vario tipo, commesso degli illeciti. La cosa particolare del signor Ghina Cristiano, che è una persona già anche lui di una certa età, perché è una persona del 65, quindi all'epoca dei fatti aveva quasi 40 anni, è che si tratta di una persona che in due occasioni viene addirittura proposto il ricovero, e ci sono agenti della penitenziaria che quasi si oppongono al suo ricovero in ospedale. In prima occasione in infermeria lo riferisce questo episodio, perché aveva una sospetta rottura delle costole che gli era stata provocata colpi che aveva ricevuto mentre si trovava in corridoio con la testa rivolta contro il muro, al medico viene detto da parte di un agente della polizia penitenziaria che questa persona, prima di ricoverare in ospedale, dovevano essere espletati gli atti relativi al ricovero, e evidentemente chi in quel momento aveva la responsabilità del signor Ghina ha ritenuto che non fosse il caso di dare la prevalenza alla sua incolumità fisica, ma fosse invece necessario accelerare le procedure burocratiche per la sua identificazione, trattazione e traduzione. La seconda volta, nel momento in cui va a San Martino, si propone nuovamente il ricovero, e di nuovo in questo caso l'ospedale di San Martino gli riferisce il signor Ghina che appunto viene sconsigliato nuovamente, viene opposto la necessità di un'ultimazione delle pratiche di trattamento, come arrestato, e che quindi probabilmente non era così grave, c'è stato qualcun altro che ha valutato le sue condizioni cliniche più di lui, e viene nuovamente riportato in cella. Anche lui riferisce dei vari tipi di ingiurie, di natura politica per lo più, minacce di morte, anche per lui conseguenze rilevantissime sul piano sia psicologico che dal punto di vista del danno biologico, che dovranno essere quantificate in separata sede. Anche per lui si chiede una provvisionale di non inferiore a 20.000 euro. Per Passiatore c'è una situazione più particolare sotto il profilo del danno, anche qui cerco di accelerare la discussione, gli episodi li ha riferiti all'udienza del 5 maggio del 2006 e per questi agli stessi mi riporto, perché è stato un racconto particolarmente preciso, in particolare per quanto riguarda anche l'individuazione delle divise che lui aveva visto, perché è stato un racconto piuttosto circostanziato. Anche lui è uno di quelli che aveva riferito immediatamente di questi abusi fin dall'udienza di convalida. Ricorda di essere provenuto dall'esterno, già ferito per le percosse subite in occasione dell'arresto. Anche nel suo caso nessuno gli chiede come si sia, durante la visita medica, come si sia procurato queste lesioni. Subisce anche lui il trattamento del gas urticante e anche dei danni di natura patrimoniale, in particolare perché ha degli effetti personali che non gli vengono più restituiti. Di sicuro questi effetti personali non saranno di certo la voce più rilevante di danno, perché è stato anche poi assunta in dibattimento una consulenza medico-legale per quanto riguarda la posizione del signor Passiatore, che è anzi di due consulenze medico-legali che sono state acquisite agli atti. Mi riporto assolutamente alle conclusioni del consulente per quanto riguarda la quantificazione del danno. Per questo, per questa posizione, come poi anche per la posizione del signor Manganaro Andrea, che è diciamo difeso dalla mia collega Casadei, e per il quale anche per lui c'è una perizia medico-legale acquisita agli atti, si chiede invece in questo caso si ritiene che vi sia già la prova della liquidazione per il tribunale per poter liquidare il danno, e solo in subordine si chiede una provvisionale, in questo caso di 30.000 euro, perché si tratta di postumi particolarmente rilevanti che sono stati anche documentati in dibattimento. Quantomeno è stata già fornita una prova non smentita da altri fattori, e che comunque già il Tribunale ha gli elementi per poter analizzare ai fini della quantificazione. Per quanto riguarda il signor Manganaro Andrea, che è appunto la posizione a cui facevo cenno poc'anzi, anche lui si tratta di una persona che viene arrestata per far riferimento proprio al gruppo con cui è stato tradotto a Bolzaneto, di una persona che viene arrestata insieme al gruppo, diciamo, di Sergi Repetto Fornasier Devoto. Quindi si tratta di una fase della permanenza a Bolzaneto che è stata già descritta da questi testi, che pertanto conferisce ulteriore riscontro. Anche per lui ci sono delle conseguenze rilevantissime per quanto riguarda i danni psicologici, con disturbo post-traumatico da stress, che è stato già valutato dal consulente che è stato escluso in dibattimento anche per la sua posizione. Nel rassegnare le conclusioni chiederò la liquidazione immediata del danno e in subordine una provvisionale immediatamente esecutiva. Da ultimo mi scuso per la lunghezza del mio intervento. Per quanto riguarda il signor Pfister, si tratta di una persona che straniera, che però conosceva la lingua italiana, perché ne parlava un pochino, e ha ricordato anche lui episodi particolarmente circostanziati, riferendo delle frasi rivolte nei suoi confronti, sia di natura politica che di natura proprio di ingiurie di tipo generico. Ricorda un atto sessuale che è stato mimato mentre si trovava nudo alla parete, perché in una certa fase della permanenza a Bolzaneto le persone sono state addirittura perquisite, spogliate di tutti gli indumenti all'interno delle celle. Per lui i riscontri sono le deposizioni, in particolare del signor Ruber, Sciatti, Seitz, Valentin, che vengono tradotti con lui. E per quanto riguarda la persona del signor Pfister, sulle conseguenze anche lui ha riferito dei danni di natura psicologica, con difficoltà ad addormentarsi, sensazioni di panico in luoghi in cui si trovavano forze dell'ordine, conseguenze di vario tipo che dovranno essere quantificate in sede civile, e per, anche per lui chiedo una provvisionale di 20.000 euro. Chiedo veramente scusa per la lunghezza dell'intervento, mi rendo conto di non aver aggiunto nulla di significativo alla discussione delle altre parti, però dovevo un minimo entrare nel dettaglio per dar conto di quelli che sono i danni che le parti richiedono in questo giudizio. Rassegno le conclusioni e le note spese che ho predisposto, sono diciamo una della collega Casadei, ovviamente mi parlo al plurale perché ci sono due note spese con le riduzioni di legge per quanto riguarda le due distinte posizioni del venerdì e del sabato che sono state da me patrocinate. Vi ringrazio.
Allora, sospendiamo sino alle ore 15.